Il servo di Dio, tema del Vangelo di Marco, è i beni materiali. Marco 10, dal versetto 17, ripeto ancora, dice così, testo biblico. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù o infanzia. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro: Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello, l'animale più grande che in Palestina si potesse osservare. È difficile per un cammello. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna, il foro di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti o sconvolti, dicevano tra di loro: Chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: Agli uomini è impossibile, ma non a Dio. Perché ogni cosa è possibile a Dio. Leggiamo ancora qualche altro versetto da mettere in relazione con quanto già letto. Pietro gli disse: È un tutt'uno, vedete? È un unicum, non c'è interruzione nel testo. Pietro gli disse subito, prontamente: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Cioè, Signore, noi abbiamo fatto quello che questo giovane non ha fatto, non ha avuto il coraggio di fare. E Gesù disse: In verità vi dico, che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto. Quanto è grande la ricompensa del Signore, non è vero? Case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni. Non dividiamo quello che Dio ha unito, non vale solo per il matrimonio. La ricompensa più persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi, molti che pensano di essere avanti, di essere i primi, saranno ultimi e gli ultimi, chi pensa di stare in fondo, sarà il primo. Amen. Accomodatevi, vogliamo insieme ragionare su questo passo della parola. Ragioniamo su questo passo della parola. Penso all'Apostolo Paolo quando in una sinagoga si occupava di ragionamenti tratti dalle scritture. Il messaggio biblico è la forma più nobile di ragionamento. Quindi quando ci accostiamo alla Bibbia non mettiamo da parte il nostro cervello per poi riprenderlo alla fine della lettura, alla fine dello studio biblico, dell'esortazione, ma applichiamo la nostra mente anche questa mattina per ragionare con l'aiuto di colui che è la saggezza, il Signore. Il servo di Dio ha i beni materiali. Sì, questi versetti ci aiutano a riflettere, cari ascoltatori, fratelli, amici, sul rapporto con i beni materiali. Questo passo ci aiuta a riflettere sulle nostre priorità. Questi versetti ci aiutano a riflettere sul posto che occupa Gesù realmente, effettivamente, nel nostro cuore, nella nostra vita. Voglio parlarvi innanzitutto dei pregi di questo giovane protagonista del primo episodio, i pregi del giovane, poi vi parlo delle sue carenze, quindi ciò che questo giovane aveva, dopo ciò che questo giovane non aveva, perché Gesù gli dice una cosa ti manca, e infine, terzo aspetto, voglio parlarvi, con l'aiuto di Dio, di ciò che questo giovane avrebbe potuto avere, le potenzialità, le possibilità svanite. I pregi del giovane. Cos'ha di buono, di bello questo giovane? Dico giovane perché nei Vangeli si parla di questa persona come di un giovane, come di una persona ricca, aveva molti beni, abbiamo letto. Si parla di questa persona come uno dei capi, quindi doveva essere un responsabile nella sinagoga, una persona di riferimento nella comunità ebraica del posto. Quindi questo giovane, questa persona facoltosa, questa persona impegnata nel culto, nel servizio a Dio, cos'ha di buono? Innanzitutto notiamo l'umiltà. Questo giovane si inginocchia davanti al Signore. E non è scontato, non è cosa da poco. C'è stato chi, lo leggiamo nei Vangeli, si è avvicinato a Gesù con fare altezzoso, con arroganza, con presunzione. Questo giovane no, si avvicina al Signore inginocchiandosi davanti a Lui, riconoscendo la superiorità di Gesù, l'onore che gli era dovuto. Ma notiamo anche un'altra cosa di questo giovane, di questa persona: il rispetto verso Gesù, l'umiltà, ma anche il rispetto verso il Signore, perché lo chiama maestro buono. Era una formula estremamente personale. Non era comune chiamare anche un comune rabbino maestro buono, un insegnante della legge di Dio, maestro buono. Quindi questo giovane, in maniera sentita, personale, chiama Gesù, riconoscendo in lui un maestro di vita, un maestro, un dottore della parola, maestro buono. E Gesù, nella risposta che gli dà, dice: ma perché mi chiami buono? Perché dici che io sia buono? Uno solo è buono, cioè Dio. Cosa sta dicendo Gesù? Gesù non fa altro che affermare la propria divinità. Cioè Gesù sta volendo dire a questa persona: ti rende conto veramente che hai davanti? Mi chiami maestro buono, ma sei veramente consapevole del fatto che io sia più che uomo, che io sia anche Dio? Maestro buono, uno solo è buono, cioè il Signore. Dopodiché questo giovane mostra una terza qualità, un terzo pregio, a parte l'umiltà e il rispetto: la buona volontà. Questo giovane si era impegnato nel corso del tempo, dell'infanzia, si era impegnato, ci aveva messo tutto l'impegno, l'energia, la dedizione per mettere in pratica i comandamenti del Signore, perlomeno alcuni di essi. Perché Gesù fa una domanda specifica, Gesù si riferisce ad alcuni comandamenti, i comandamenti cosiddetti orizzontali, i sei comandamenti, la seconda parte del Decalogo, i comandamenti dati da Dio a Israele per mezzo di Mosè, quei comandamenti che riguardano il rapporto con il prossimo. E questo giovane dice, e dice la verità, perché Gesù non lo smentisce. Gesù non dice a questo giovane, come diceva agli scribi e ai farisei, ipocrita, sepolcro imbiancato, non fai quello che dici di fare. No, Gesù prende atto evidentemente di un reale impegno di questo giovane. Evidentemente questo giovane si è impegnato, ce l'ha messa tutta per rispettare, per tutelare i diritti, l'importanza e il valore del prossimo. Non aveva ucciso, non aveva commesso adulterio, non aveva rubato, diceva di non aver mentito. Qui il riferimento letterale è alla deposizione in tribunale. Non aveva dato mai falsa testimonianza, anche se si applica anche alle bugie in generale. Non aveva frodato nessuno, che sembra qui un equivalente di non concupire. La moglie, ciò che appartiene al prossimo, aveva onorato il padre e la madre. Quindi questo giovane sembra il miglior candidato al discepolato. Questo giovane, pieno di umiltà, di rispetto, dotato di buona volontà, sembra che da lì a poco sarebbe divenuto il 13° apostolo. Sembrava il discepolo ideale, ma gli mancava qualcosa, qualcosa di importantissimo. Vediamo le carenze di questo giovane. Forse tu ti identifichi con i pregi di questo giovane, di questa persona, ne sono lieto. Se tu, come questo giovane, sei umile davanti al Signore, nutri rispetto verso di Lui e hai buona volontà per mettere in pratica i comandamenti, domandandoti cos'altro puoi fare per piacere a Dio. Ma notiamo le carenze di questo giovane, per chiederci: manca anche a noi? Manca anche a me quello che mancava a questa persona? Cosa manca a questa persona? La mia mente è volata in 1 Corinzi capitolo 13. Le tre cose più importanti, le tre cose che durano per sempre, la più grande delle quali è l'amore. Tre cose non appassiscono, non perdono di valore anche nell'eternità: fede, speranza e amore. La più grande tra le tre, l'amore. A questo giovane mancavano queste tre virtù, soprattutto l'amore. Questa persona che ha incontrato Gesù difettava, mancava dell'amore supremo, l'amore verso il Signore, l'amore verso Gesù che gli avrebbe consentito di mettere Dio al primo posto e di conseguenza le necessità altrui sullo stesso livello delle proprie. Questo giovane si era impegnato a mettere in pratica i 6 comandamenti che dimostravano di voler amare il prossimo come se stesso. Ma quando Gesù dice a questo giovane: guarda che tu hai bisogno di qualcosa, sei carente. E Gesù che cosa dice a questo giovane? Vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Fai beneficenza. Preoccupati anche delle necessità altrui, non solo delle tue necessità personali, familiari. Questo giovane diceva di aver fatto tutto per dare valore, considerazione agli altri, al prossimo. Ma quando Gesù lo mette alla prova e gli dice: bene, il punto di partenza è ottimo, tu ti sei impegnato a mettere in pratica i 6 comandamenti di natura, di carattere orizzontale, bene, dimostralo concretamente, attingendo alla tua eredità, al tuo patrimonio, fai una donazione per i poveri. Notiamo che Gesù non dice questa cosa a chiunque, ma a questa persona. Gesù non ha detto alla folla, alle moltitudini, ad altri uomini e donne che si sono avvicinati a Lui: vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Perché il Signore ha una terapia personalizzata. È vero? Il Signore sa, conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Il Signore conosce qual è l'insegnamento che egli deve impartirci, la lezione di vita di cui abbiamo bisogno. Signore, continua a parlarci questa mattina. Amen. Amore, amore verso Dio. Poi seguimi, dice Gesù, vendendo i suoi beni, facendo beneficenza, facendo la donazione per i poveri, quell'uomo dimostrava di voler davvero amare il prossimo come se stesso, mettendo le necessità degli altri sullo stesso piano delle proprie. Ma soprattutto, seguendo Gesù, rinunciando alle sue certezze, questo giovane dimostrava che Dio era al centro nella sua vita, che Gesù era la persona più importante, che davvero credeva che chi aveva davanti Gesù fosse vero uomo, ma anche vero Dio, il maestro buono. Quello che Gesù chiede di fare a questo giovane sarebbe stata la dimostrazione, la concretizzazione di quelli che erano dei sentimenti nobili di questo giovane, ma sentimenti che ancora dovevano trovare adempimento, dovevano, come dire, tradursi in realtà nella vita di tutti i giorni. A questo giovane mancava anche la speranza. La speranza che cos'è? Lascio la domanda aperta e comincio dalla fede. Fede, speranza, amore. La fede che cos'è? La fede possiamo dire che è credere in Dio oggi, credere nel Signore, affidarci a Lui per il presente. Fare affidamento sulle parole del Signore. Questo giovane avrebbe dovuto dire a se stesso: ma se il Signore, se il Maestro buono, mi dice di rinunciare ai miei beni, ai miei molti averi, un motivo c'è. E se il Signore mi dice di fare questa rinuncia, questa donazione, si prenderà cura di me, non mi abbandonerà. Il Signore non mi farà fare beneficenza per i poveri impoverendo me, facendomi passare dalla parte dell'indigente. Il Signore si occuperà, si prenderà cura di me, avrà riguardo alle mie necessità. Invece no, questo giovane non è disposto a credere nel Signore per le sue esigenze, per le sue necessità. Questo giovane trova certezza, considera una garanzia il suo conto, i suoi beni immobili, il suo denaro, piuttosto che ubbidire alla parola del Signore, che è la vera garanzia, non credete? La vera garanzia. Non sono le cose visibili. La Bibbia dice che le cose visibili sono per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Oh giovane, povero giovane possiamo dire. Povero giovane ricco, azzarderei questa mattina. Povero giovane ricco, che pensi che la tua ricchezza siano i tuoi averi, che sono solo una forma, una tipologia di ricchezza. Quella materiale è solo un tipo di prosperità, ma non è la vera prosperità. Oh Signore Dio, aiutaci a non fare l'errore di questo giovane, a non replicare il suo errore di valutazione nello stabilire le priorità nella vita. Dicevo che la speranza l'ho messa per un attimo da parte, lasciandovi la domanda: la speranza cos'è? Se la fede è credere oggi, la speranza è credere anche domani. È vero? La speranza ci proietta verso il futuro. Speriamo quello che non vediamo, dice la Bibbia. Speriamo quello che ci attendiamo, quello che vorremmo che avvenisse, che avverrà. Ora, questo giovane purtroppo non crede in relazione ad un futuro che Gesù ha voluto rendere umanamente incerto. Arriva Gesù, un'idea un po' spaziale, come un meteorite. Arriva Gesù che sovverte le priorità, almeno vuole farlo, di questo giovane. Questo giovane doveva credere anche in relazione al futuro. Se seguo Gesù, Dio non mi abbandonerà. Se starò vicino al Signore, cosa mi mancherà? Il salmista dice: il Signore è il mio pastore, il Signore è colui che mi conduce, quindi non mi manca niente. Ora questo giovane avrebbe potuto seguire il Signore e, avendo Gesù accanto, seguendo Gesù giorno dopo giorno, cosa poteva mancare a questo giovane? Avrebbe avuto tutto e in Gesù tutto pienamente. Il Signore ci sta parlando questa mattina. Il Signore ti sta dicendo cos'hai, quali sono i tuoi eventuali pregi, ma il Signore ti sta anche parlando e mi sta parlando delle mie possibili carenze. Forse hai umiltà, nutri rispetto verso Gesù, hai buona volontà nel fare il suo volere, ma cosa ti manca? Come questo giovane, ti mancano forse la fede, la speranza, l'amore verso il Signore, verso il prossimo? Cosa si perde questo giovane? E nell'ultima parte di questo messaggio vorrei, se Dio mi assiste ancora per un po', vorrei farvi venire la voglia, il desiderio, qualora non ci fosse, rafforzarlo, qualora in voi il desiderio c'è già, che vale la pena seguire Gesù. Vale la pena seguire Gesù. E voglio invitarvi, incoraggiarvi, spronarvi proprio sulla base delle possibilità svanite per la vita di questo giovane, del giovane ricco. Cosa avrebbe potuto avere questo giovane? E che nel momento in cui volse le spalle a Gesù, perse inesorabilmente. Nel momento in cui questo giovane scelse non di seguire Gesù, ma di voltargli le spalle, e questa scelta è ancora attuale per ognuno di noi. Tu o scegli di seguire Gesù, io o decido di continuare a seguire Gesù, o inevitabilmente l'altra opzione sarà voltargli le spalle, perché il Signore va in una direzione e io mi dirigo nella direzione opposta, quindi sto dando le spalle a Gesù, gli sto dicendo di no. Quante volte forse hai pensato che puoi dire al Signore ni? Aspetta, Signore, non è un no definitivo, Signore, come la famosa pausa di riflessione quando vuoi lasciare qualcuno. No, non è un no, io non ti lascio, ho bisogno di una pausa di riflessione. Con Gesù tutto questo non può esistere, perché non possiamo ingannare Dio, non possiamo farci beffe di Dio. Quindi il Signore, se non avrà il tuo sì, incasserà inevitabilmente il tuo no. Cosa si perde questa persona? Questo giovane avrebbe ricevuto la salvezza, il bene più grande, la ricchezza più grande, la vita eterna, l'esaudimento alla sua stessa preghiera, domanda: Signore, Maestro buono, cosa farò per ereditare la vita eterna? Tutto era iniziato, si era originato da questa domanda di questo giovane. Eppure la salvezza, la vita eterna di cui questo giovane aveva chiesto a Gesù passa in secondo piano. È assurdo, è paradossale tutto questo. È quello che può avvenire anche nella tua vita se tu non fai le giuste scelte, non ti dai le giuste priorità. Questo giovane avrebbe ricevuto la salvezza, la gioia che ne sarebbe scaturita. La Bibbia parla della gioia della salvezza. Vi ricordate il salmista nel Salmo 51? Signore, dammi di nuovo la gioia della salvezza. La gioia della salvezza, non la perdiamo, miei cari. Anche se abbiamo creduto, se siamo già discepoli di Gesù, non barattiamo la salvezza, la gioia che ne scaturisce per la vanità, per altre scelte, per altre priorità. Questo giovane poteva seguire Gesù pieno di gioia, vincente, un vincente, perché aveva detto di sì al Signore, perché aveva detto di no a quello che il Signore aveva detto di no nella sua vita. Invece questa persona se ne va, l'avete notato, smarrito, triste, se ne andò dolente, dispiaciuto. Io immagino questo giovane andarsene frastornato, schiacciato dal proprio senso di colpa, confuso, imbarazzato. Gesù gli aveva chiesto una cosa e lui non l'aveva fatta. Una cosa ti manca, falla. Quante volte forse hai pensato che il Signore, nel chiederti qualcosa, voglia rovinarti la vita? Io lo pensavo diversi anni fa. Attento a trattare con Dio, pensavo, perché vai in perdita, perché non ti conviene, perché il Signore ti vuole derubare, ti vuole impoverire. Pensavo, il Signore vuole rendere la tua vita miserabile. O invece il miserabile ero io, senza Cristo. Oh Signore, grazie per la salvezza che mi hai e che ci hai donato. Puoi andare via da qui questa mattina se metti in pratica il consiglio di Gesù, non come questa persona, ma felice, realizzato in Cristo Gesù. Poi cos'altro avrebbe avuto questo giovane? Un'altra benedizione sfumata che prende il volo. Questa persona, questo giovane, avrebbe conosciuto ricchezze maggiori, ricchezze eterne, come si è detto prima, qualche momento fa. Le ricchezze terrene sono per un tempo. E quante volte nella vita ci sono cambiamenti, ci sono stravolgimenti. L'avete letto qualche giorno fa, i dipendenti di quel grosso punto, di quel gruppo, quella serie di punti vendite in Italia, all'alba, nel giro di qualche ora, la sera prima, pensavano di avere un posto sicuro, contratto a tempo indeterminato. Qualche ora dopo, all'alba, hanno appreso dai social network che c'era stato un fallimento, che avevano perso il lavoro. Quindi quando noi puntiamo tutto sul lavoro e il lavoro viene meno, abbiamo perso tutto. Se noi puntiamo tutto sugli affetti e gli affetti per qualche motivo ci deludono, tutto viene meno e siamo confusi, delusi. Così riguardo le altre certezze umane. C'è chi punta tutto, chi confida sul proprio talento, sulla propria bravura, sulla propria esperienza professionale. C'è chi dà il maggior valore nella vita ai propri contatti, alle proprie amicizie. Ma ogni cosa umana ha un inizio e una fine, può venir meno. Se invece io pongo la mia fede, la mia speranza, il mio amore esclusivo sul Signore, tutto ciò su cui fondo la mia vita sarà eterno. Amen. E io non sarò deluso. Non solo, infine, questo giovane avrebbe fatto parte di una numerosa, quanto meravigliosa, famiglia. Il Signore Gesù, come abbiamo visto dopo sulla base dell'intervento di Pietro, promette a chi lascia qualcuno, qualcosa, per amore di Gesù, del Vangelo, qual è la misura di Dio? 100 volte tanto. 100 volte tanto. Quindi Dio parla così, il Signore Gesù parla in questa maniera per farci capire che se il Signore da una parte ci chiede qualcosa, il Signore provvederà per noi. Se il Signore ci chiede un atto di generosità, da un'altra parte il Signore ha in serbo per noi anche una benedizione materiale. Questo brano ci aiuta a riflettere sul fatto che noi possiamo contare sulla fedeltà di Dio, ma che Egli ci richiede fedeltà a nostra volta. Se stiamo mettendo al primo posto Gesù, il Vangelo, non temiamo, il Signore si prende cura di noi. Tu ti occupi delle cose relative al regno di Dio e il Signore si occupa di te. Questo è il senso. In altre parole, Gesù sta dicendo: tu pensa a me che io penso a te. Amen. Ecco l'amore più completo in una vita. L'amore verso Gesù, la dipendenza totale dal Signore. E Pietro, appena questo giovane si dilegua, dice: ma allora Signore, noi abbiamo lasciato tutto. Signore, noi abbiamo lasciato tutto per seguirti. Cosa ne avremo? Cosa ne avremo in cambio? Leggo in questa osservazione di Pietro un'idea di tornaconto personale. Ora il Signore ci fa delle promesse. Il Signore si impegna a prendersi cura di noi. Ma c'era del vizio, c'era un limite nell'affermazione di Pietro. Io seguo Gesù sapendo che Egli si prende cura di me, ma lo seguo innanzitutto perché lo amo. Amen. Seguo Gesù perché lo amo. Poi, siccome conosco il Signore e so che Egli è fedele, so che Egli non mi abbandona, ma servire per soldi è qualcosa di estremamente pericoloso. Gesù fa un paragone in tema di averi, di ricchezze. Vedete come i soldi, gli averi, caratterizzano questo brano. Ecco perché ho voluto leggere anche il seguito. Il cammello, il famoso cammello che tanto è difficile che passi per il foro, la cruna di un ago, è difficile, tanto è complicato quanto lo è per chi confida nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Cioè è qualcosa di impossibile. Gesù qua sta facendo un'iperbole. Può un cammello, l'animale più grande che un abitante della Palestina poteva osservare, perché lì da quelle parti non vivevano gli elefanti, ma in altre aree. Il cammello era per quel giovane l'animale più grande che aveva mai visto. Ora, l'animale più grande può passare attraverso il foro di un ago? È impossibile. Gesù dice, ecco, tanto è impossibile per quanti confidano non nella gratuita grazia del Signore, ma sui propri meriti, sui propri averi, sulle proprie certezze umane, entrare nel regno di Dio. Gesù stava dicendo quello che stava dicendo. Un'esagerazione voluta, un'iperbole. Ora il Signore ti fa capire, se tu ti affidi, fai conto su te stesso, la salvezza è impossibile. Signore, ma allora è impossibile essere salvati? Sì, lo è. Se confidiamo in noi stessi, ma le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Amen. Che tu possa essere salvato con le tue buone azioni non è difficile, è impossibile. Che io possa essere accettato da Dio, possa avere la vita eterna per i miei meriti, per la mia religiosità, per la mia presunta osservanza dei comandamenti, non è difficile, di più, è impossibile. Ma Dio rende le cose impossibili possibili. Amen. La salvezza sarebbe stato per noi un obiettivo irraggiungibile che Dio ha reso un obiettivo possibile per la grazia del Signore. Pensate che i farisei all'epoca, al tempo di Gesù, consideravano, diciamo, su una corsia preferenziale in base alla grazia di Dio i ricchi rispetto ai poveri, perché i ricchi avevano più possibilità di fare buone azioni. I ricchi potevano fare elemosine e potevano fare elemosine più generose. I ricchi potevano prestare, i ricchi potevano donare, i ricchi potevano cedere, eccetera. Il povero aveva mezzi limitati, quindi il povero aveva anche mezzi limitati, secondo una certa corrente di pensiero, anche rispetto al cielo, all'eternità. Gesù invece non solo non considera svantaggiati i poveri in relazione alla salvezza, ma il Signore dice, attenzione ricchi, attenzione, perché la salvezza non si compra, la salvezza non si guadagna. Amen. Oh, quanto è grande la grazia di Dio. Amen. Il perdono gratuito per mezzo di Gesù Cristo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Molti primi saranno ultimi, gli ultimi saranno i primi. Tu dove sei? Tu dove sei posizionato? Come stai investendo la tua vita? Qual è la tua fede? Qual è la tua speranza? Qual è il tuo amore? Non fare come questo giovane, sto per concludere. Non fare come questo giovane, capo, religioso, persona facoltosa, persona brillante, persona amata dal Signore. Avete notato, Gesù lo guarda in viso e gli dimostra il suo amore. Ho motivo di pensare che qui possiamo immaginare un sorriso di Gesù a questo giovane. Gesù lo guarda in viso con amore. Io immagino un Gesù sorridente che rivolge un'espressione di affetto, di stima verso questo giovane. Oh, vogliamo fare non come lui, vogliamo fare con i migliori sentimenti come i discepoli che avevano lasciato tutto per seguire Gesù. Avevano messo Gesù al centro della loro vita. Amen. Vogliamo pregare insieme il Signore? Ci alziamo in piedi. Fai la scelta dei discepoli. Fai la scelta giusta. Metti Dio al centro. Fai di Gesù la persona più importante, più rilevante della tua vita. Se hai già fatto questa scelta, continua a portarla avanti. Continua a credere nella bontà della scelta che un giorno hai fatto. Non lasciare che persone, che cose, che gli averi, che gli impegni, che le altre presunte priorità tolgano a Dio il diritto che ha sulla mia e sulla tua vita. Essere il primo, essere al centro. Non permettere alle amicizie di prendere il posto del Signore, del tuo servizio a Lui. Gesù è più importante. Amen. Voglio ricordarlo a me stesso e a voi, miei cari. E a qualche amico o amica voglio dire: scegli di credere, scegli di amare Gesù, ricevi in dono la sua salvezza, che non si compra, è un dono, è un regalo di Dio per chiunque l'afferra, per chiunque crede. Amen.